Express. Un saluto dal vostro Paolo Tocco, un bentornati a bordo di questo allegorico viaggio sul tracciato del Trans Europe Express, puntata di nomi per me assai giganti, puntata che tra l'altro voglio dedicare al Music Day di Roma, che quest'anno mi ha anche visto in prima linea, ma ne parleremo, e quindi il mio ringraziamento va a tutto il suo staff capitanato dall'amico Francesco Pozzone. Iniziamo dal primo ospite, un fonico, beh insomma non solo questo, anzi forse il fonico italiano per eccellenza. Di recente anche su di lui è uscito un bellissimo libro, una bellissima biografia scritta a quattro mani da Duccio Pasqua e Francesca Gaudenzi dal titolo Storie di straordinaria fonia, dagli studi RCA alle grandi produzioni live, libro edito da Bertoni Editore. Chissà se è bastato un libro raccontare una vita così grande che continua a rinnovarsi, perché da poco, di recente, proprio ritrova la pubblicazione quell'unico disco della Biba Band. Era il 2006, uscì in CD, andò subito a ruba, tanto da divenire una pubblicazione di culto anche per i collezionisti e non solo. Oggi il Music Day di Roma realizza e ristampa questo disco in una bella release in doppio vinile, edizione limitata. Non mi dilungo oltre, insomma, l'onore e il piacere di avere qui a Trans Europe Express proprio lui, Rodolfo Foffo Bianchi. Ciao Foffo.
Ciao, ciao.
Ciao, che bello. Come stai?
Bene, bene, grazie.
Bene. Senti, la Biba Band, io non so da dove cominciare. Prima di tutto, domanda semplice. Ci racconti come nasce, cioè il tuo personale impatto con la nascita della Biba Band, non tanto come nasce la Biba Band, ma il tu come nasci con la Biba Band? Cioè ti hanno chiamato, com'è che è successo?
Allora, io praticamente sono entrato work in progress rispetto al percorso della Biba Band.
Ah, ok.
La Biba Band era nata per uno scherzo goliardico.
Eh sì.
Tra i componenti di Elio e le Statunitense.
Sì.
I quali trovandosi, credo, negli anni, verso la fine degli anni 80, 80 credo,
sì,
trovandosi nell'isola d'Elba per vacanze.
Ah, ok.
Insieme a Paolo Costa, Fejez, Faso e Elio, così per gioco gli venne l'idea di formare una comitiva di musicisti milanesi.
Sì.
Per suonare pezzi degli Weather Report e della musica di Bob di Joe Zawinul.
Sì, sì.
Nacque così la cosa. Poi ebbe un'evoluzione, perché dallo scherzo la cosa fu messa in pratica e appunto fu portata avanti poi negli anni 90. Sono entrato nel loro progetto verso la fine degli anni 90, perché già collaboravo alle Statunitense alla direzione del suono per i loro concerti.
Okay.
E niente, fui veramente trascinato poi anch'io in questa impresa.
È bello. Tutto lì. E poi noi oggi celebriamo questo doppio vinile, che in realtà riprende, restituisce pubblicazione ad un disco che è diventato di culto in CD. Come questa pubblicazione te la ricordi? Cioè, come è stato deciso di registrare un disco, oppure è venuto?
No. Dunque, andiamo per ordine.
Sì.
La registrazione fu fatta,
sì,
nel 2002,
sì,
2001-2002, ora salvo qualche mese di disagio, non mi ricordo benissimo, ma credo che sia nel 2000, fine 2001, inizio 2002,
okay,
che nell'Interland milanese ho fatto un concerto dove praticamente si decise di farne la ripresa in un sistema digitale multitraccia,
okay,
allora abbastanza pionieristico, perché erano i primi,
sì,
supporti su multitraccia venivano usati per fare registrazione dei concerti,
sì,
per cui si è deciso di farle, di fare una prova utilizzando un concerto in un locale dell'Interland milanese, per farlo eventualmente poi diventare, dopo i messaggi, un CD. Diciamo che dopo la prova che fu fatta il primo giorno, il secondo giorno si decise di registrare il concerto, e poi, visto che le registrazioni del concerto ebbero un buon esito, io li invitai a portare avanti il progetto e farlo diventare un CD.
Okay.
Il CD sarebbe uscito poi nel 2006, 2004, 2005, 2004, insomma, credo. Okay. Lì, dopo i messaggi furono fatti in uno studio a Prato e niente. Io poi, a distanza di anni, mi sono risentito questo CD. Questo CD chiaramente, secondo il mio parere, ha dei privilegi di esecuzione e di risultato sonoro tali da poter essere poi ritrasferiti in un supporto vinilico.
Okay.
Per cui mi è venuto poi questa idea di dare lustro a questo nuovo trend che è l'utilizzo del vinile, finalmente.
Sì.
E niente, ho messo di mezzo un amico romano che è Francesco Ponzone,
direi.
Il quale poi era rimasto entusiasta di dare realtà a questo progetto, e quindi lui si è preso l'onere di stampare una piccola quantità di vinili per poterlo far diventare un contributo ancora più serio di quello che era stato agli inizi degli anni 2000.
Che bello. E senti Foffo, ma secondo te il fenomeno della Biba Band era soprattutto figlio di quella Italia lì, di quella Italia musicale lì? Secondo te oggi è possibile riformare in altro modo, con altri musicisti, un fenomeno come quello della Biba Band?
Beh, utilizzando musicisti che c'è nella Biba Band, sì, altrimenti ti dico di no,
certo.
Perché bisogna fare riferimento a una realtà.
Certo.
Cioè, suonare la musica di Weather Report o suonare la musica di Joe Zawinul non è così semplice fare le cover band dei Beatles e di Rolling Stone, che con tutto il rispetto ci vuole veramente delle capacità che vanno oltre l'essere un normale musicista. Cioè, bisogna essere innanzitutto musicisti performanti a livelli top per poter mettere in piedi poi questo tipo di musica. È tutto è meno che facile, voglio dire. Ecco, non so se delle nuove generazioni sicuramente ci saranno bravi musicisti e potrebbero rimettere in piedi un progetto del genere, però ecco, qualche dubbio mi viene.
Beh, ci vogliono anche
pensando al fatto che oggi si fa molto più riferimento ai supporti della musica elettronica e non a quelli della musica suonata.
Sì. E poi ci vuole anche un fonico, come si deve, no? Per rimettere in piedi.
Beh, vabbè, quello fa parte chiaramente del progetto, ma credo che quello sia il male, sarebbe il problema minore. Il problema più grosso è quello di trovare musicisti così bravi da poter rieseguire partiture e farle diventare un insieme musicale di tutto rispetto. E quello non lo so, ecco.
Senti, ma vista la pubblicazione nuova, la ristampa in vinile, certamente alcuni di loro non ci sono più, purtroppo, però una reunion ci avete mai pensato?
Beh, certo ci si è pensato. Il problema è riuscire a rimettere in piedi
certo.
a rimettere in piedi un tanto di prove perché non è una cosa, dici, si ritrova,
certo.
si suona che ne so, uno standard normale. Per fare un concerto della Bibbia bisogna ritrovarsi, fare prove su prove con i musicisti, chiaramente al giusto valore,
certo.
E poi ecco, allora sì, si potrebbe anche rifare. Non è una cosa semplice da un punto di vista logistico,
sì.
Perché sai, i musicisti quelli bravi generalmente sono impegnati.
Beh, certo.
E
certo.
Trovare per un concerto, veramente in piedi una situazione che abbia uno sfogo di 2 settimane di prove, ecco, è tutto lì il problema. Certo. Il problema è di mettere in piedi e di trovare gli elementi. Probabilmente sì, sarebbero tutti vogliosi anche di fare una roba del genere. E poi farla, che diventa logisticamente abbastanza ardua la cosa.
Beh, immagino. In chiusura io scelgo Blackwater come brano per rappresentare un po' la Biba Band. Non so se a te va bene o ne vuoi scegliere un altro.
È una meraviglia della musica Blackwater, per cui vanno tutti. Ma guarda, i brani del disco della Biba sono tutti,
sì, sì.
Sono tutti gioielli praticamente, sì. Per cui Dove vai batti bene, ecco.
Alla grande Rodolfo Foffo Bianchi, grazie per essere stato con me, con noi qui a Transiro Express.
È stato un piacere, ascoltate la Biba perché vale la pena, perché è un omaggio alla grande musica, è un omaggio a grandi musicisti. Ascoltatela.
Grazie infinite, ciao Foffo.
Ciao.
Ok, la prima band.
E questa era Blackwater, questa era la Biba Band. Andatelo a pescare questo disco perché penso sia prima di tutto un'icona di un certo mondo musicale italiano che abbiamo probabilmente perduto. Cambiamo pagina, eccoci all'incontro che ho moderato personalmente, infatti quella che sentirete è proprio l'audio di quella presentazione. Torniamo al 1983, usciva Sognadoro, che anche per il sottoscritto e non solo per tutta la critica italiana rappresenta forse il disco più alto di Mimmo Locasciulli. Terza pubblicazione prodotta dall'amico e collega Francesco De Gregori, che tra l'altro sigla anche la title track, oggi la ristampa in vinile colorato giallo. Incontro Mimmo Locasciulli al Music Day di Roma lo scorso 10 febbraio e parliamo proprio di tutto questo. Vi lascio ascoltare un trancio di quella chiacchierata e vi ricordo che l'intervista completa la potete trovare proprio sul numero di marzo di Raro Più. Bando alle ciance, a Trans Europa Express l'onore e il piacere di ritrovarmi con Mimmo Locasciulli. Ciao Mimmo!
Arriviamo al protagonista Sognadoro e ti ripeto, per me è il disco, uno dei dischi più belli di Mimmo Locasciulli, anche per gran parte della critica, se non erro, vado anche qui a memoria, terzo lavoro insomma che fai con Francesco De Gregori, ma in sala abbiamo un imperatore della fonia italiana. Qui lavorava Luciano Torani, se non erro,
sì, certo.
Altro grande nome. Tu sei anche molto tecnico, so che hai un grande studio di registrazione.
Avevo uno studio.
Questa, tempo fa, nel 2022, hai rivisitato intorno ai 30 anni anche con delle collaborazioni. Questa volta Sognadoro è identico all'originale, o no?
Sì, e peraltro io ringrazio anche la Sony intanto ad aver pensato questa cosa, non gliel'ho chiesta, è stato un bel regalo inaspettato, e li ringrazio anche per aver lasciato aver ripubblicato il master originale, che oggi va naturalmente molto di moda il rimasterizzare, però io per le canzoni di oggi va bene, anche degli anni 2000 perfetto, però per il suono di allora io ho piacere che rimangano quelle dinamiche, perché anche sul vinile c'erano dei tecnici in RCA, e faccio un nome su tutti, Guido De Toma, che avevano un'attenzione straordinaria per le dinamiche, per l'equilibrio tra le frequenze basse e le frequenze alte, per far entrare peraltro tutto il suono così come usciva dalla sala di registrazione dentro il microsolco, perché è chiaro che più roba c'è e più la qualità in qualche modo scende. Però io sono molto felice di questa iniziativa della Sony, anche perché poi ci sono le cose strane, no? A un certo punto, verso gli anni 80, ci dissero: lasciate via i vinili perché non si sentono bene, comprate i CD perché si sentono meglio. Oggi ci dicono: togliete i CD e ricomprate i vinili. Insomma, vabbè, stiamo a fare il giro del gioco dell'oca. Però no, in effetti io non ho ancora riascoltato il vinile sul mio piatto perché devo ricollegarlo agli amplificatori e alle casse, però in effetti c'è, secondo me, un'affettuosità maggiore, perché è vero, il CD si sente meglio, ma è come quando tu perfezioni al limite. Qui c'è Fofo Bianchi che è Tommaso, che mi possono confermare, si chiamavano i suoni ghiacci, no? Quando tu arrivi all'esasperazione della perfezione non c'è più un calore, c'è boom, una botta così. Un po' di polvere, no? Ci deve stare. A me il negligé quanto basta in qualche modo piace, non mi piace la perfezione assoluta, neanche nei suoni.
No, la domanda era, volevo arrivare a chiederti, cioè la tua intenzione è stata proprio riproporre quello stesso disco, non ti è venuto magari l'idea di dire: sono passati 40 anni, ridiamoli la voce dopo 40 anni, cerchiamo una voce magari un po' più attuale,
cioè nel ricantarla? Modo di,
beh, magari risuonarlo,
l'ho già
ricantarlo.
Fatto con intorno a 30 anni il Revisited, ma lì c'era, lì esatto, c'era veramente un perché, lì erano 40 anni veri di, proprio della, qui è 40 anni, 41, è quasi 41. Però intorno a 30 anni rivisitare intorno a 30 anni nasceva anche da un'altra esigenza che si collega anche a un progetto futuro dove spero di coinvolgere la famiglia Bianchi tra Tommaso e Fofo, Fofo Bianchi è stato il mio fonico per alcuni tour, e soprattutto il tour dell'85, dove peraltro registrammo il live anche con l'ospitata di Ruggeri, di Confusi in un playback, il live Confusi appunto in un playback si chiama, e ho riascoltato i nastrini, le musicassette che Fofo Bianchi registrava nei nostri concerti, e ho deciso di lavorarci per pubblicare da quelle musicassette, quindi non diciamo da altri tipi di master eccetera, di ripubblicare lavorandoci molto, tirando fuori il suono che anche con le dinamiche delle musicassette, che sono dinamiche diverse dal microsolco in qualche modo, per pubblicare proprio il tour dell'85.
Che bello,
mi piacerebbe molto.
In vinile?
No, vinile devo trovare qualcuno che finanzia.
Luciano Torani interviene con lo Yamaha S80, che se non erro deve essere una versione più economica di una macchina un po' più grande.
No, a quei tempi era un macchinone.
Ah, era il macchinone, era il macchinone. Sono tornati i capelloni, che è un brano che vede prepotente l'utilizzo di questa elettronica, che forse nel 1983 era il futuro.
Beh, già c'era l'Oberheim, già c'era, sì, insomma, c'era il Prophet, che era, veniva molto utilizzato. Io avevo cominciato con un Seal, che era un po' molto più economico italiano, certo. Ma, no, però lo Yamaha CS80 aveva una potenza infinita. Potevi anche, per esempio, ci sono delle canzoni, Piove non piove, per esempio, sono gli archi dove arrangiati da Renato Serio, ma altri archi che si sentono e non si distinguono da quelli sono stati fatti con il CS80 Yamaha. E devo dire che Luciano Torani aveva una competenza, al di là della sua del suo ruolo di fonia, era un bel musicista anche sull'Hammond, anche era molto bravo e sapeva trovare i suoni adatti proprio sul CS80, era diciamo il suo strumento di elezione.
Perché quando parlavo di futuro, parlavo di te come cantautore, come scrittore. In quel momento stavi cercando già un dialogo,
è una bella domanda,
futurista?
Grazie, è una bella domanda, me l'hanno fatta anche quando ho presentato il vinile giorni fa a Milano. Io non so se questo sia il più bel disco che ho fatto, per altri versi ce ne sono altri che tipo Idra mi piace moltissimo, perché lì c'è la mia coscienza, per dire. Qui c'era intanto l'entusiasmo di un trentenne o poco più, che rappresentava, come credo sia il compito di un cantautore, rappresentava il mondo che viveva in quel momento. Però il mondo che vivevo in quel momento era un mondo molto più spumeggiante, più elettrico, più scoppiettante. Gli anni Ottanta erano in qualche modo, no, da una parte il reflusso di certi ideali, di certe istanze, di certe pulsioni, e dall'altra invece si preparava un mondo nuovo di consumo, di espansione, insomma. Quindi devo dire, da questo punto di vista, però quello che mi piace di più di questo disco è la compattezza. La compattezza, è un disco compatto di canzoni, è un disco compatto di suoni, e soprattutto è il primo disco dove io, forse anche in maniera piuttosto inconscia o comunque automatica, dico: io però non sono il cantautore, quanto so contento d'essere sfigato che va in giro con la chitarrina. Cioè, ho studiato 8 anni di pianoforte, sono passato dal pianoforte classico al beat, e poi al folk, e poi alla canzone d'autore. Però ho dentro di me anche una sete e una fame di musica, non musica alta, ma di musica, insomma, in qualche modo. Quindi questo è il primo disco dove forse in maniera più personale metto dentro la mia conoscenza musicale, anche la mia anche capacità di, in qualche modo, di, non dico di arrangiare, ma comunque di fare delle proposte. Poi c'erano i produttori, che erano Francesco De Gregori e Luciano Torani, che accomodavano tutto.
L'ultima curiosità leggera, di una banalità fotonica. Fotonica. Allora, Pixie Dixie Jinxie.
Come Jinxie?
Jinxie era un topolino.
Ma Pixie Fixie erano degli scoiattolini?
No, topolini. Erano topolini di
travestiti da scoiattolo.
Bracco Baldo del 1958, forse un plagio a Tom e Jerry del 1940, E allora la domanda che mi sorge: chi erano e perché sulla seconda strofa
li anche sulla terza?
Sì, forse dico, non lo so.
La perché? Prima Pixie Dixie Fix
era la take più bella che andava Pixie, lasciata.
Pixie Dixie, la terza Pixie Dixie Dixie, credo.
È una roba del genere.
Sì, non lo, sì, mi è venuta così e l'abbiamo lasciata.
Ah, insomma, ok. Non è, e non chi è sono per te?
Tu sai già la risposta?
No, non la so, sono venuto qua per questo. Cioè, il resto non è.
Devo essere molto, come devo dire, sì, molto attento alla risposta. Diciamo che la canzone è nata come una cosa scherzosa, dove c'era all'inizio il primo Pixie non era Pixie, Dixie era Stipsy, Fixie era Calipsy. Ora cercate di immaginare un nome che io non dirò mai quale nome è, di personaggi che andavano molto forte in quegli anni. Un personaggio, vabbè, tra i vari personaggi andavano molto forti in quegli anni, alcuni lo veneravano, altri lo detestavano, però qui mi fermo. E non dico.
Allora, mo non ci dormiamo per giorni.
Stipsy e Calipsy.
Stipsy e Calipsy.
Oh, Stipsy e Calipsy.
Grazie, grazie, Mimmo Locasciulli, grazie.
È una stella in mezzo al cielo, dolce sposa, tutta bianca dietro un velo, figlia dolce della luna, come te io non ho amato mai nessuna.
Mandare in onda questa che era Sentinella, forse il brano per me più evocativo di questo Sognadoro, disco di Mimmo Locasciulli, che oggi, ve lo ricordo, ritroviamo in una bella ristampa in vinile colorato. Grazie a lui, grazie a Fofo Bianchi per essere stati con me, con noi in questa puntata. Ci ritroviamo puntuali la settimana prossima con due cantautori invece della nuova scena italiana, Riccardo De Stefano e Alberto Bianco. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima con Trans Europe Express. Ciao!